direi è questo. Punto primo, il centrosinistra, in modo particolare per quelle che sono le responsabilità di cui abbiamo, l'Ulivo, intende avere un rapporto assolutamente molto più positivo rispetto a episodi, incomprensioni, fatti, insomma, avvenuti nei tempi scorsi, nei mesi scorsi. Quando c'è un'azione di riforma sempre vi sono ovviamente, diciamo, cambiamenti di stili che possono apparire gravosi, oppure parole non adeguate del tutto alle circostanze. Per esempio, io sono uno di quelli, lo dico da sempre, non sono il solo, che ritiene che la parola liberalizzazioni per le professioni non è la parola più adatta, anche se poi non stiamo qui a fare l'accademia del... No, ecco, ci sono anche nelle regolazioni che riguardano le professioni incrostazioni, momenti di chiusura, prassi corporative, eccetera, che riguardano tutta la società, però quindi c'è bisogno di una forte opera di modernizzazione. Noi siamo molto convinti, e perciò abbiamo visto anche con favore, devo dire, questa nascita, la nascita dell'Associazione PD Progressisti Democratici, che anche i fatti rilevanti del processo politico, in questo caso per quel che ci riguarda la nascita di un grande partito nazionale di governo, quale vuole essere il Partito Democratico, debba avvenire in modo principale tra i ceti innovativi del Paese, più che sulle vecchie, diciamo, impostazioni un po' del passato. Le piccole e medie imprese, i mondi professionali, con le relative distinzioni, naturalmente, però, insomma, è un messaggio molto chiaro e anche un'attenzione molto motivata che abbiamo su questo tema. Perciò vorremmo che le incomprensioni fossero ridotte, diciamo, al minimo. Poi è chiaro che c'è un gioco delle rispettive idee e anche dei punti di vista su cui non si pretende l'unanimità, e quindi la dialettica è giusta per quello, ma non è il caso, nell'approssimarci noi tutti alle scelte, appunto, in sede legislativa su questa riforma, di andare avanti per stereotipi, per false polemiche, per sterili contrapposizioni, faziosità, eccetera. Punto secondo, noi siamo convinti, entrando nel merito, naturalmente adesso l'onorevole Chicchi dirà anche meglio di me, che non c'è nulla di male nel pensare che tra i testi proposti in Parlamento, i testi di riforma, che sono quattro e poi ce n'è un quinto di iniziativa parlamentare e poi c'è il testo del governo, noi come relatori dobbiamo un po' tener conto di tutte le proposte di legge, ovviamente, dando una priorità ovvia al testo del governo. Ci siamo fatti un'idea, che è un'idea che qui vi sottoponiamo, che ribadiamo in una forma un po' più ufficiale, se vogliamo, e cioè che se prendiamo come riferimento il testo del governo, anche detto testo Mastella, insomma comunque concertato tra i vari ministeri, sia possibile andare un po' oltre quel testo in sede parlamentare, cioè compiere delle scelte in sede legislativa che asciughino un po' l'area delle deleghe, quindi meno deleghe. Le deleghe hanno sempre quel problema di poi fissare i principi direttivi, i criteri direttivi, ma ai sensi della Costituzione ovviamente, al governo, e più scelte di merito, quindi più principi fondamentali condivisi nella sede propria, che è la sede legislativa. Quindi su alcuni punti vorremmo andare oltre quel testo, il che non vuol dire, lo dico con una formula banale, ma sbrigativa, ma chiara, credo, non vuol dire affatto andare contro quel testo, nel modo più assoluto. C'è stata anche un'azione riformatrice, a volte un po' brusca, eccetera. Nel tempo non si tratta di rinnegare nulla, si tratta di precisare, di andare oltre, di sviluppare. Siamo convinti anche che la riforma legislativa sia un punto importante, una fotografia appunto del terzo millennio delle nuove professioni, dei mondi professionali, una fotografia aggiornata, ma di per sé non esaurisca il fatto che nell'economia dei servizi e della conoscenza, sui mondi professionali, sulle professioni, occorrano politiche politiche, a partire da principi fondamentali. L'oggetto di questa traccia, diciamo, di punti su cui vorremmo andare oltre in sede legislativa, verificando il nostro interno con le altre forze parlamentari, eccetera, i punti, diciamo, di convergenza, perché poi lì c'è un voto e quindi al voto nessuno si può sottrarre. Innanzitutto il primo punto è il rapporto tra, diciamo, anche qui lo dico in modo molto spiccio, ma insomma penso però sufficientemente chiaro ad un pubblico di, così qualificato e di esperti, il rapporto con la legislazione regionale. Noi abbiamo questo tema, competenze statali, competenze regionali. C'è qui appunto di recente, esattamente in data 11 maggio, un comunicato della conferenza delle regioni e delle province autonome che annuncia che la conferenza delle regioni e delle province autonome avrebbe espresso un parere negativo a fronte del fatto che le proposte emendative presentate dalla conferenza anche in sede di audizione non sarebbero state accolte dal governo, che vi sia un'indisponibilità del governo. Io naturalmente non parlo a nome del governo nel modo più assoluto e tuttavia devo dire che ci siamo formati un orientamento ormai consolidato nel tempo. L'orientamento è quello per cui le regioni sicuramente in materia di professioni hanno un grande ruolo sotto il profilo della valorizzazione del ruolo economico delle professioni, quindi le consulte, le articolazioni, insomma sul piano dello sviluppo economico, eccetera, tutto bene, benissimo. Poi hanno un grande ruolo sul piano della formazione, del contributo anche alla formazione, perché è materia di competenze regionali. Molto oltre questi ambiti le regioni non credo debbano andare, perché avere dei profili professionali fatti, disegnati da singole regioni, avere per esempio delle figure appunto che valgono nella regione Basilicata sì, in Toscana no, e in Lombardia sì e nel Veneto no, eccetera, in un mercato nazionale, globale, europeo dei servizi professionali, è cosa a cui non possiamo accedere. Quindi anche qua, volendo pesare le parole, sì ad un ruolo delle regioni, al riconoscimento del ruolo delle regioni in tutti questi campi, direi no alla proposta che le regioni avevano formulato di una intesa in senso tecnico con il governo in sede di legislazione delegata. Allora, in sede di legislazione delegata noi siamo fermi agli articoli 75 e seguenti della Costituzione, e per cui il Parlamento dà la delega, sia pur con i principi ovviamente, eccetera, al governo, non la dà alle regioni. Naturalmente è previsto, e condividiamo l'articolo 1, che vi sia una previa intesa tra governo e una consultazione obbligatoria della conferenza Stato-Regioni, quindi il governo terrà conto ovviamente del parere importante, obbligatorio delle regioni, ma senza però creare una figura di condominio nell'esercizio dell'attività delegata. Questo è un punto da precisare meglio e abbiamo intenzione di precisarlo oltre il testo diciamo attuale del governo. Un secondo punto sicuramente da precisare riguarda la questione, facendo un piccolo salto adesso più logico o testuale come vogliamo, perché è l'articolo 9, la questione delle società professionali e interprofessionali. A noi sembra, adesso parlo per me, insomma con idee discusse con il collega Chicchi che poi sul punto interviene, ma che il testo del governo sia sufficientemente chiaro su questo punto, chiaro nel senso, poi è chiaro, è ovvio anche che vorremmo tutti precisare anche le virgole, ma insomma, però i principi sono chiari: sviluppo delle società professionali e interprofessionali, modello tipico delle società professionali, responsabilità da parte dei professionisti iscritti agli albi per le attività riservate, no? Quindi diciamo uno sviluppo coerente che non può che muoversi lungo quella linea. C'è la preoccupazione del socio terzo di puro capitale e dell'eventualità in determinate professioni. Noi crediamo, qui possiamo come dire, dirlo, che forse per alcune professioni, ad esempio quella degli avvocati in modo specifico, essendo il modello delle società retto anche da una direttiva comunitaria, si possa immaginare una esclusione in modo esplicito della presenza del socio terzo di puro capitale, onde evitare i rischi di perdita di indipendenza, autonomia, eccetera. Naturalmente sarebbe grottesco mettere in discussione questo principio sulle altre professioni, perché sulle altre professioni, dove abbiamo le società di ingegneria che sono già fatte da soci di capitale, eccetera, sulle società nel campo della diagnostica sanitaria, eccetera, eccetera, e su molti altri campi, sarebbe assolutamente assurdo, né da alcuno richiesto, diciamo. Punto ulteriore, la questione dei rapporti tra società, tra attività regolamentate, cosiddette non regolamentate. Naturalmente anche qua io abbozzo semplicemente un'idea, poi non pretendo assolutamente né di essere esaustivo, né di eccetera, però l'importante è che ci iniziamo a comprendere. Qui noi non possiamo immaginare che professionisti che oggi operano sulla scena del mercato vengano, come dire, non riconosciuti, cioè esclusi oppure messi in un ruolo negletto. Perché se uno opera sul mercato è ovvio che è bene che operi con maggiore qualità, responsabilità, eccetera, in modo riconosciuto, e quindi assumendosi più responsabilità, non meno. È chiaro che noi abbiamo due tipi di problemi su questo campo. Abbiamo il riconoscimento delle nuove professioni che non interferiscono con attività, chiamiamole tra virgolette, ordinistiche. Possiamo pensare agli informatici, abbiamo fatto da poco un convegno con gli amici informatici, qui il presidente Violetti, eccetera. Molte altre professioni, non fatemi far torto a nessuno, che sono realmente nuove professioni che si sono affacciate sulla scena, eccetera, e su cui non si pone neanche un problema di contrasto tra dimensione ordinistica e non. Ecco. Quindi su questo varranno alcuni principi stabiliti nella legge, nel testo, quindi una certa consistenza dell'associazione, il fatto di dotarsi di organi che fanno formazione professionale, di dotarsi di regole deontologiche, insomma di far sì che queste associazioni che vengono riconosciute in un registro, come sappiamo, gestito in parte dalla giustizia, in parte dalla sanità, su proposta eccetera, queste professioni devono essere responsabilizzate, perché è interesse di tutti che sia più chiaro, diciamo, lo skill professionale che, pur senza essere iscritto ad un ordine, il professionista offre agli utenti, alle aziende, ai cittadini, i quali devono anche poter scegliere di vado da Tizio, vado da Caio, sapendo da chi si va. Vi è poi un problema più circoscritto, che adesso, sempre solo per brevità e con tutta l'imprecisione del caso, in particolare restringerei all'area dei tributaristi, nel senso che nei tributaristi è più evidente, poi ci sono sovrapposizioni anche in altri campi, no? In altri campi, e lì noi abbiamo la seguente obiezione: si dice viene dal mondo dei commercialisti, ma no, viene anche dal mondo di tutti coloro che riflettono su questi temi, no? Perché non ne farei adesso un caso, come dire, ad hoc, no? Uno dice, ma se premesso che i commercialisti non hanno riserve esclusive. Si consente a chi non ha una laurea, non ha un percorso, diciamo, cioè non fa l'esame di Stato, non si iscrive all'ordine, di fare esattamente le stesse attività che possono fare invece chi ha questo percorso sicuramente più faticoso, francamente la prima obiezione si fa e dice, vabbè, ma in futuro nessuno più si iscriverà da noi, non avremo più casse di previdenza o una previdenza sostenibile, eccetera. Ora, non faccio una lunga riflessione, mi fermo qui, ma è chiaro che quando noi pensiamo ai problemi del lavoro e dei lavoratori, lo facciamo da forze politiche democratiche che si richiamano alla tradizione centrosinistra e quindi una particolare attenzione per i problemi del lavoro e dei lavoratori, per i problemi nuovi. Pensiamo anche a queste cose, pensiamo esattamente a queste cose, al fatto che chi investe in, su se stesso, sulle proprie risorse, sul proprio tempo, sulla propria fatica, sugli studi, eccetera, fa un investimento che merita di essere, non dirò tutelato in senso protezionista, dico valorizzato e rispettato. Allora, il punto qual è? Il punto è che, io credo, su questo tema, più che andare alla ricerca di dizioni che non ci soddisfacevano nella scorsa legislatura, nella proposta Vietti, che formulò una con un buon intento, diciamo, però una proposta che creava un discrimine tra attività tipiche degli ordini, no? E attività non tipiche. Ma tipiche o non tipiche non vuol dire niente, perché da un punto di vista giuridico noi non è che possiamo dire che è tipico dell'architetto il fatto di fare che cosa? Oggi saremmo in difficoltà quasi nel dirlo, premesso per esempio che l'urbanistica non è attività riservata a nessuno. E così poi non parliamo dell'ingegnere, visto che ci sono 12 figure almeno tra le più diverse tra gli ingegneri, quindi anche il concetto di tipicità, noi abbiamo un concetto di riserva. Ecco, allora io penso che su questo nodo noi dobbiamo dire che in futuro ci potranno essere albi professionali solo laddove ci sono attività soggette a riserva, a riserve in via esclusiva, attività riservate in via esclusiva. Nel regime transitorio, cioè quello che la storia un po' ci consegna, noi dovremmo avere l'accortezza di dire che i professionisti che operano nell'area tributaria, eccetera, ammessi quindi per legge, peraltro, a fare le trasmissioni delle dichiarazioni di redditi via telematica, eccetera, eccetera, continueranno ad operare esattamente con un riconoscimento delle proprie attività, con una responsabilizzazione, con una iscrizione appunto ad un registro, con una qualificazione del proprio skill, ma che in prospettiva queste attività o su alcune di queste attività sarà necessaria la laurea breve, almeno la laurea breve. Quindi si possono creare le condizioni per qualificare le professioni oggi esistenti tutte e per creare però delle convergenze sul futuro. Poi noi abbiamo altri temi, probabilmente minori, ma per dire che ci sono anche alcune questioni che possiamo toccare e ho finito. Faccio solo degli esempi. Noi non andremo a rimettere in discussione il decreto Bersani sulle tariffe. Ciò non toglie che ci sono alcuni punti oggetto di pura precisazione su cui noi dobbiamo dar qualche precisazione. C'è una lamentela dal mondo degli avvocati sul patto di quota lite che è diventato un istituto un po' all'americana e senza alcun confine, eccetera. Io credo che potremo tranquillamente mettere un cap, insomma un tetto, cioè dire bene, patto di quota lite, ma entro una soglia che non superiore a, perché anche questo in effetti può creare qualche conflitto di interessi tra avvocati e clienti. C'è il tema dell'applicazione o meno delle tariffe minime nei servizi di progettazione per le opere pubbliche, perché l'attuale testo unico prevede, sugli appalti e sui lavori pubblici, prevede la gara sulla qualità del progetto e non tanto sul massimo ribasso del progetto, che può portare peraltro a pessime acquisizioni e a pessimi risultati. Spagna, Francia, dove si fanno i concorsi di progettazione in modo valido e non da oggi, la gara avviene prevalentemente sulla qualità del progetto e non sulla lira in meno o l'euro in meno offerto sul. Quindi però sono soluzioni che stanno dentro le norme già esistenti, non c'è bisogno di, però è utile precisare e innovare. I medici esprimono una certa preoccupazione sul fatto, bene la pubblicità informativa, però attenzione che in materia di sanità una pubblicità scorretta, cioè che annunciasse alcuni miracoli, diciamo, o anche a prezzi stracciati, insomma, ecco, potrebbe essere un grave danno ai diritti fondamentali dei cittadini e potrebbe essere anche difficile per l'ordine inseguire dopo il messaggio. Quindi potrebbero esserci su alcuni campi dei criteri definiti anche dagli ordini con cui si svolge la pubblicità informativa, che noi riteniamo sia un valore anche per dare più dinamismo ai mercati professionali. Non vado oltre, credo di aver detto anche poco, ma già troppo, però i punti, ripeto, che indichiamo sono il segno di una concretezza, di un'intenzione che nella nostra responsabilità di relatori intendiamo assumere e su cui vorremmo naturalmente il vostro giudizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e darei subito la parola al collega onorevole Giuseppe Chicchi.